di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, coloro che ci ascoltano dietro le sbarre e coloro che ci ascoltano da quest'altra parte, dove siamo anche noi delle sbarre, diciamo in libertà provvisoria. E dunque, sono le 15:03 minuti primi, oggi è l'8 di gennaio e quindi è la prima trasmissione di quest'anno, di questo 2014, per cui cogliamo l'occasione per un buon anno a tutti e tutte. Che sia un anno portatore di libertà, che concretamente per chi sta in carcere significa scarcerazione. E partiamo subito da questo, perché nei giorni scorsi, sapete, è partito il decreto, stavolta non l'hanno chiamato a differenza dei due precedenti svuota carceri, perché suonava di ridicolo. I due precedenti decreti svuota carcere hanno permesso l'uscita del carcere di qualche 1.000-2.000 persone, per cui chiaramente faceva un po' ridere, per cui l'hanno chiamato il decreto del rispetto dei diritti dei detenuti, di chi sta in carcere. In realtà comunque è stato approvato e dovrà essere convertito in legge entro il 22 febbraio, e ovviamente se non dovesse essere convertito in legge, essendo un decreto legge, quindi un decreto d'urgenza, entro 60 giorni deve avere l'approvazione delle camere, e di entrambe le camere, decadrebbe. Però pare, a quanto si capisce, che anche perché c'è stato un lungo dibattito nella commissione giustizia, dovrebbe passare. Intanto è già operativo è già operativo e già potete cominciare, voi che ci ascoltate dalle carceri, probabilmente avrete letto tanti giornali, si saprà qualcosa. Comunque, per diciamo, l'aspetto più interessante per chi sta dentro il carcere è quindi fatevi subito conti, matita o penna e foglio di carta. La cosa più interessante di questo decreto, l'avevamo già detto quando se ne discuteva, è la liberazione anticipata speciale, chiamata speciale perché appunto vale in un periodo determinato di tempo e ovviamente aumenta di molto i famosi 45 giorni ogni semestre della liberazione anticipata, quella normativa, a norma, quella norma regolare. Ci sono però delle differenze, attenzione. Allora, intanto vale dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, quindi ha una validità di 5 anni. Siamo a gennaio del 2014, per cui se siete in carcere dal se purtroppo il 1 gennaio 2010 vi vedeva già in carcere, cominciate a potete togliere, e diciamo ovviamente ve li devono concedere, potete cominciare a chiedere la riduzione della condanna per 45 giorni ogni semestre, quindi cioè per 45 giorni più i 30 della speciale per ogni semestre, quindi 75 giorni, che per ogni anno significano 150 giorni, quindi 5 mesi. Quindi chiedete per gli anni precedenti, 2010, 2011, 2012 e 2013, chiedete la possibilità di poter di avere appunto questo sconto di pena. Ovviamente, se avete già avuto la liberazione anticipata, cioè lo sconto dei 45 giorni ogni semestre, potete solo chiedere l'incremento, i 30 giorni in più per semestre. Se invece non l'avete chiesti già, perché molti aspettano che si maturano un po' e poi chiedono tutti insieme, soprattutto per le condanne lunghe, in genere si aspetta qualche anno e poi si fa la richiesta. Insomma, comunque dal 1 gennaio 2010, per cui a seconda di in questo intervallo di anni, quando siete entrati in carcere, se siete entrati dopo il 2010, potete cominciare potete chiedere la riduzione di 75 giorni a ogni semestre, quindi 150 giorni l'anno. Ovviamente questa misura non è automatica, nel senso che deve essere concessa dal magistrato di sorveglianza. Però attenzione, non ha nemmeno nessun elemento ostativo, nel senso che non ci sono, perlomeno nella declaratoria del decreto, non ci sono nessun titolo di reato che ne viene escluso. Poi deciderà di volta in volta il magistrato di sorveglianza. Perché questo? Perché si è voluto ribadire un principio purtroppo contestatissimo dalla stampa in genere, da tutto quello che hanno detto, dalle baggianate per le stupidaggini che hanno detto i giornali, i politici in questo periodo, soprattutto a proposito dei permessi premio, dal quale qualcuno era uscito, scappato. Ricordate il famoso serial killer, che poi non era serial killer, che doveva, finiva la pena dopo 3 mesi e gli hanno dato un permesso, lui non è rientrato, è successo l'ira di Dio, ma dopo 3 mesi sarebbe comunque uscito. Con questo decreto quel ragazzo, quella persona, tra l'altro un po' disturbata, così dicevano, che ha fatto la clamorosa evasione, per cui tutti a strillare, si è sviluppata una vera e propria caccia alle streghe, perché oddio, un pericoloso serial killer fuggito, chi gli ha dato il permesso? Perché questa persona stava in carcere non perché avesse fatto questi tantissimi omicidi, quindi non perché fosse un serial killer, ma per una rapina per la quale era stata condannata a 7 anni. Se aveva avuto, è bene ricordare queste cose perché permette di capire come funziona le leggi esistenti e come funziona invece le stupidaggini che dicono i giornali. I giornali purtroppo, quando si parla di carcere, al 99% sono inattendibili. E quando si parla anche di giustizia, per tanti motivi, un po' perché sono ignoranti i giornalisti e un po' perché ognuno tira l'acqua al suo mulino e non tiene conto della realtà. Comunque è importante ricordare questo episodio perché dimostra tutta la devastazione mentale che ha il mondo giornalistico. Addirittura hanno dato, quando questa persona, no? Gli è stato dato un permesso, non è rientrato dal permesso, quindi quella è evasione. Poi si è detto che si era visto in giro con una pistola perché aveva fermato un automobilista e gli aveva puntato questa pistola in testa, e quindi tutti a dire: un serial killer, come si danno i permessi ai serial killer? Ora, questa persona, come detto, stava in carcere non per gli omicidi che, per i quali era già scontato la pena e quindi erano finiti, e quando uno ha scontato una pena completamente, il reato per il quale si è stato condannato di fatto viene cassato, viene cancellato, hai estinto, come si dice, hai estinto il debito con la società. Però i giornalisti invece a dire questo era un serial killer, in realtà lui avrebbe finito la pena, la condanna ai 7 anni per rapina fra 3 mesi, con questo decreto sarebbe fuori, se non faceva quell'evasione, che invece ovviamente l'evasione gli è costata un di più di condanna. E poi adesso c'è tutto il problema, sta ancora in Francia perché poi è stato arrestato in Francia, non è tornato eccetera, insomma per tutti questi motivi in realtà probabilmente gli si allungherà un po' la condanna, se no sarebbe già uscito in libertà definitiva, libero, avendo pareggiato, come si dice, i conti con la giustizia. Ma questo è un episodio da annoverare alla stupidità congenita del mondo giornalistico, purtroppo televisivo, cartaceo, eccetera. Vabbè, chiudendo questa parentesi, dicevamo, il problema è che appunto, ritornando al problema della liberazione anticipata, che è l'elemento più ciccione, per dirlo alla romana, quindi più importante per i detenuti e le detenute, di questo decreto Severino, questo attualmente in corso. È possibile, quindi, da quando uno è entrato in carcere, se è entrato in carcere dopo il 2010, chiedere i 30 giorni in più per ogni 6 mesi, quindi 60 giorni in più l'anno, più dei 45 normalmente, no, di liberazione anticipata. E questo significa, conti alla mano, che per esempio se una persona è entrata facciamo nel 2012 in carcere e ha chiesto già la liberazione anticipata per tutto il periodo 2012-2013, ha già chiesto i 45 giorni semestrali, sono 4 semestri, quindi ha già scontato, si è già diciamo ridotto, perché gli sono stati concessi 45 più 45 sono 90, 90, 90, 180, ha già avuto lo sconto. A quel punto puoi chiedere il supplemento di 30 giorni semestrali, quindi 60 giorni l'anno, per di questa liberazione anticipata speciale. Questa è, e quindi scalare ancora un po' la condanna. È importante perché molte persone, secondo i calcoli del Ministero, saranno 1.500, 1.600, 1.700, raggiungeranno con questa liberazione anticipata speciale, con quindi questo sconto di pena, raggiungeranno i termini o per l'affidamento in prova al servizio sociale, o arriveranno a fine pena, o per accedere alla semilibertà, o appunto all'affidamento in prova, alle misure alternative, quindi arriveranno ad essere in procinto di poter chiedere. Un elemento, diciamo, però due elementi particolari. Uno positivo, che se uno ha già chiesto per quei semestri, dicevamo, no? Mettiamo uno per il 2012, l'ha già chiesto e ottenuto, il 2013 l'ha già chiesto e ottenuto, ovviamente siccome è basato esclusivamente sulla buona condotta, la concessione della liberazione anticipata da sempre, quindi anche questa speciale è basata esclusivamente sulla buona condotta, quindi sulla condotta in carcere non conta il titolo del reato per la liberazione anticipata, ma conta, cioè non conta il motivo per cui tu stai in carcere, il reato che hai fatto, il cosiddetto reato, ma conta il comportamento, e quindi viene applicata a uno. Se è stata già data quella normale, è ovvio che è quasi automatico che ti spetti quella speciale, perché il comportamento in quel semestre è lo stesso, sempre trattandosi dello stesso semestre, se ti hanno dato quella normale ti devono dare anche quella speciale, quindi chi l'ha già ottenuto può chiedere, e credo che anche rapidamente dovrebbero concederla. C'è invece un fatto negativo: mentre la liberazione anticipata normale, diciamo quella dei 45 giorni semestrali, veniva data per chi stava in carcere e anche per chi stava in misura alternativa, questa speciale vale soltanto per chi sta in carcere. Per cui se uno sta in misura alternativa, qualunque essa sia, semilibertà, affidamenti in prova, servizi sociali, eccetera, questa liberazione anticipata speciale non scatta, soltanto per chi sta in carcere. È stata fatta proprio per alleggerire appunto la presenza in carcere, per far uscire prima quelli che stanno ancora in carcere. Quindi vale soltanto per chi sta a questi semestri l'ha scontati in carcere, non per chi l'ha scontati in misura alternativa. Questo in realtà si tratta, per se chi ha fatto, diciamo, chi sta in condanna dal 2010, chi sta in carcere dal 2010, in realtà sono quasi un anno di sconto, tant'è vero, alla fine verrà quasi un anno di scontato. È vero che molte forze politiche lo chiamano il mini condono. Mini condono perché appunto porterà 10 mesi o 11 mesi, 12 mesi di riduzione della condanna. Però non è automatico, nel senso che lo deve concedere il magistrato di sorveglianza, quindi è sub iudice, come si dice. Questo è una... Volete sapere tutti... non sono molto interessanti francamente le reazioni delle varie forze politiche. Appunto qualcuno ha detto, uno un certo Nicola Biondo del Movimento 5 Stelle, ogni tanto sparano delle baggianate questi che Dio solo sa, dice un indulto mascherato riguarderà mafiosi, stupratori e assassini. Ovviamente no, perché appunto il magistrato di sorveglianza in genere non concede a nemmeno a quella normale di riduzione di liberazione anticipata a queste categorie. Poi pare che in carcere ci siano solo queste tre categorie, in carcere non ci stanno queste. Questo dimostra quanta è la stupidità che prende non solo i vecchi politici ma anche quelli nuovi, perché chi entra in Parlamento pare che diventi abbastanza cretino per strutturalmente. Vabbè, questo era il punto centrale. Gli altri due riguardano il famoso braccialetto, che però è più una chiacchiera che un fatto reale, riguarderà pochissime persone, e il problema della dentro il decreto c'è l'indicazione di mettere mano alla riforma della custodia cautelare, che vedremo tra un attimo, e però anche il problema della messa in prova. Questo è un altro elemento importante. La messa in prova sarebbe la possibilità appunto di andare subito alla misura alternativa direttamente dal giudice che ti condanna senza passare per il carcere, con una soglia di 4 anni. Per condanne inferiori a 4 anni è possibile andare direttamente alla misura alternativa con questa categoria della messa in prova senza passare per il carcere e fare poi lì la domanda, ma direttamente il giudice, un po' come quello che è successo a Berlusconi. È stato condannato, la pena si è ridotta a meno di 4 anni grazie all'indulto di cui ha goduto, l'indulto del 2006, quindi con meno di 4 anni il giudice della sentenza l'ha mandato direttamente in misura alternativa. Allora, 15:19, ancora la conta, ancora la trasmissione contro il carcere. Dunque, dicevamo, a fianco di questo decreto legge, che già è operante perché molte persone sono già uscite, se voi leggete alcuni giornali locali, perché lo riporto in giornali locali, no? Dicono già che, esempio, da Opera sono già uscite 70 persone di là, perché appunto è già operante da quando è stato varato, firmato dal Presidente della Repubblica. Poi dovrà essere convertito in legge, però nel frattempo è operante. Se poi non dovesse essere accettato, questo qui torna tutto indietro e diventerà un bel disastro comunque, appunto, perché dovrebbero riarrestare le persone uscite, un bel Cassi Buridone. A fianco a questo, l'impegno del ministro, che è del governo, che hanno fatto questo decreto legge, è quello di riformare la custodia cautelare. Su questo però hanno fatto un disegno di legge. Ora, la differenza tra decreto legge e disegno di legge penso che la conosciate, comunque se non la conoscete è questa: il decreto legge è un decreto che fa il governo, sia l'esecutivo, lo prepara il ministro e lo vara il governo, lo firma il Presidente della Repubblica ed è operante da subito, però poi deve essere convertito entro 60 giorni, cioè perfezionato, e deve diventare legge dello Stato entro 60 giorni dal Parlamento. Quindi si chiama infatti decreto d'urgenza il decreto legge, viene fatto per una questione urgente, in modo che operi da subito. Per esempio si faceva per le alluvioni, no? Per i terremoti, no? Di stanziare subito una somma, poi per evitare i tempi lungaggini del Parlamento. In questo caso è un'emergenza il carcere, il sovraffollamento, quindi questo è passato come decreto legge. Poi il Parlamento, adesso è girato al Parlamento, che già da ieri l'ha cominciato a discutere in commissione, c'è stata ieri la prima discussione, e poi dovrà essere approvato entro il 22 di febbraio, quindi c'è quasi due mesi per approvarlo. E quello però, il disegno di legge invece è un disegno di legge che farà l'iter normale, ossia è un disegno di legge preparato dal governo e dovrà poi passare in commissione, nelle varie commissioni, per far pronunciare tutti i vari componenti dei vari gruppi politici, poi passerà alla Camera, dovrà avere l'approvazione, lo stesso testo dovrà essere approvato al Senato, oppure prima al Senato e poi alla Camera, prima alla Camera e poi al Senato, questo dipende dall'ordine dei lavori, dall'ordine del giorno. Quindi deve avere l'approvazione delle due Camere e da quel punto in poi, quando avrà avuto l'approvazione, lo stesso testo identico dalle due Camere, dovrà essere firmato dal Presidente della Repubblica e quindi dal giorno dopo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed operante. Questa è la differenza. Allora, sulla custodia cautelare il governo ha preso l'impegno di presentare un disegno di legge che ha già presentato in realtà, e l'ha presentato ieri sera scadevano il tempo per portare gli emendamenti. Che cosa dice questo? Eppure questo è importante, perché sapete il 40% delle persone in carcere sono persone non condannate, riguarda tutte le persone non condannate che non hanno una condanna definitiva, che hanno avuto o che sono ancora sotto, non hanno avuto nemmeno il primo grado, oppure hanno avuto il primo grado e sono appellanti, oppure hanno avuto il primo grado e l'appello e sono ricorrenti in Cassazione. Tutte queste persone, in qualsiasi di questo grado si trovano, ossia ancora, non hanno ancora avuto il primo grado, quindi sono solo inquisiti, oppure sono stati condannati in primo grado e sono appellanti, oppure in appello e sono ricorrenti, sono persone che secondo appunto la legge italiana sono formalmente, ma non solo quella italiana, quella di tutti i paesi, uno finché non è definitivo è formalmente innocente. In Italia però stanno in carcere, in cosiddetta custodia cautelare, e sono tanti, sono il 40%. Allora, di questo che cosa propone questo disegno di legge, che dovrà seguire tutto l'iter, però dicono che avrà una corsia preferenziale, però vediamo. Perché questo? Perché hanno fatto il decreto cosiddetto svuota carcere, che non si chiama così, oggi si chiama decreto legge, quello che è già operante, quello che abbiamo detto della liberazione anticipata speciale, si chiama decreto di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e riduzione controllata della popolazione carceraria. Questo è il titolo ufficiale. Invece il decreto di riforma della custodia cautelare prevede un restringimento della possibilità per il giudice tenerti in carcere prima del processo. Soltanto i casi particolari vengono individuati, dei casi di particolare gravità del reato ed anche delle modalità e delle circostanze del fatto, solo in quel caso lì, quindi situazioni di particolare efferatezza del reato o fatto con particolare violenza o aggressività eccetera, soltanto in quel caso il giudice potrà tenere la persona prima del processo in custodia cautelare. In tutti gli altri casi dovrà mandarti agli arresti domiciliari oppure con un controllo con le firme eccetera, però non in carcere. Quindi dovrebbe restringere la popolazione non ancora condannata, quindi in custodia cautelare, che sta in carcere. Quanti sono quelli che stanno in carcere in custodia cautelare? Ve lo dico subito, sono 28.636, si chiamano imputati, cioè non ancora condannati definitivamente, a fronte dei 37.750 che sono quelle persone condannate. Quindi vedete, 28.600 su 37.700, questa è la differenza. In realtà stanno troppo vicini questi termini. Questo è un punto centrale, questo insieme al sovraffollamento, per il quale la Commissione dei diritti dell'uomo dell'Europa, la Commissione europea dei diritti dell'uomo, ha sanzionato più volte l'Italia. Gli ha detto, uno, che il sovraffollamento è troppo grosso e i detenuti non hanno uno spazio vitale per poter, hanno meno di 3 metri, dovrebbe essere portato a 8-9 metri quadrati a persona, dovrebbero avere spazi di socialità, eccetera, eccetera, tutte quelle cose. E quindi l'ha sanzionato con delle multe anche gravose, però soltanto multe. Altro non può fare la Commissione europea dei diritti dell'uomo. L'altro punto centrale a fianco a questo era quello dell'enorme massa di detenuti imputati, cioè non ancora condannati, persone in custodia cautelare. Sono troppi, 28.000. 600 su 37.700, quindi circa il 40% del totale della popolazione non è stata condannata, non dovrebbe stare in carcere. La media tollerabile è sul 15-16%, quindi dovrà scendere parecchio. E quindi questo disegno di legge, che però dovrà seguire tutto l'iter parlamentare, e insomma probabilmente lì basta che nel passaggio dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera, sposta una virgola che dovrà ritornare, perché deve essere lo stesso testo identico approvato dall'una e dall'altra Camera. Comunque questa cosa qui dovrebbe ridurre di molto la popolazione in custodia cautelare, la popolazione di detenuti in custodia, quindi non ancora condannati. Allora, dove pensano di operare per ridurre la popolazione? Quindi questo, vedete, appunto, ciascuno che sta in carcere può vedere il proprio la propria situazione. Vorrebbero intanto hanno visto dei dati. Dei 28.636, abbiamo detto, persone imputate non ancora condannate, quindi in custodia cautelare in carcere, ve ne sono quasi la metà, quindi 11.400, quindi un bel po', che sono quindi il 39% della popolazione imputata, quelli che stanno in carcere in custodia cautelare non condannati. 11.400, quindi il 39%, quasi la metà, stanno in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti. È la quantità di violazione maggiore. La maggior parte delle persone non condannate stanno in carcere per questa legge, perché la Fini-Giovannardi, la legge che colpisce la violazione del possesso, spaccio di stupefacenti, è estremamente punitiva. In particolare è punitiva per il piccolo spaccio e il piccolo consumo. Lo sapete, questa polemica è enorme, ha interessato convegni internazionali praticamente, diciamo, in tutto il mondo, tranne in Italia, perché in Italia non si criticano mai i potenti, perlomeno quelli che ancora fino a ieri erano potenti, o comunque quelli che hanno fatto sta legge, poi perché c'è un'area particolarmente forcaiola in questo periodo. Insomma, la legge Fini-Giovannardi è stata definita dappertutto una legge salva grandi spacciatori e punisce piccoli spacciatori o consumatori. In realtà bastava, vedete, i dati dell'operatività di questa legge, questa legge è stata operativa ed ha prodotto due punti, e qui le statistiche ci dicono: ha prodotto l'arresto della gran parte dei piccoli consumatori, chi è stato preso con uno spinello in tasca o con qualche grammo di fumo in tasca, quindi ha colpito in particolare i consumatori. I piccoli spacciatori non ha colpito i grandi trafficanti di droga, non ha colpito soprattutto i trafficanti di grandi droghe, le droghe quelle che uccidono, l'eroina, la cocaina, ma il piccolo spaccio delle droghe leggere, perché era questo l'obiettivo: colpire nel mucchio, colpire, creare una grossa, così, come dire, aggressività sociale per dare un segnale di ordine e disciplina. Fini-Giovannardi vogliono dare un segno: da adesso in poi, era il periodo in cui andava la grande, il governo Berlusconi, ordine, sicurezza, disciplina, eccetera, diamo un segno e mettiamo in galera tutti i ragazzini che vivono, fanno un po' di testa loro, perché deve essere tutto omologato, ordinato, eccetera, e disciplinato. Aveva proprio questo obiettivo, non è che hanno sbagliato, è stato volutamente volta a colpire la gran massa dei consumatori e del piccolo spacciatore. Spesso le due cose coincidono: il piccolo spacciatore in genere spaccia qualche grammo perché si deve poi appunto comprare, consumare la sostanza per lui, quindi, ma soprattutto era volto a colpire il consumo e lo spaccio delle droghe cosiddette leggere, marijuana, hashish, questa roba qui. Non colpiva il grande trafficante delle grandi droghe, quelle che uccidono, l'eroina e il crack, questa robaccia qua. Bene, e infatti i dati sono questi: 11.400 persone sono dentro imputate per violazione della legge stupefacenti, che è la Fini-Giovannardi, e sono il 39% delle persone non ancora condannate. Perché? Perché appunto, nel senso che per altri reati in genere è difficile scoprire la flagranza. Qual è la differenza delle leggi contro la droga e delle altre leggi? È che, per esempio, il furto, no? Allora, il furto uno può essere preso in flagranza, cioè viene preso mentre ruba, no? Proprio lì, fermato con la mano sulla merce, è quello, è in flagranza e c'è l'arresto subito, no? Ecco. Però è raro questo caso. In genere uno ruba, può essere anche intercettato, visto, sì, e quindi comincia la rapina, la stessa cosa, insomma, no? E a quel punto scattano le indagini, se non viene arrestato subito, che okay, la gran parte delle persone non vengono arrestate sul fatto, vengono individuate. Allora bisogna vedere intanto scatta l'inchiesta, che significa vedere le telecamere se ci sono, oppure interrogare i testimoni, era uno alto, basso, grosso, largo, il cappello con i baffi, eccetera, e quindi comincia l'indagine. Quindi in genere per tutti gli altri reati, a meno che non sono presi appunto sul fatto in flagranza, è difficile che si crei una grossa quantità di persone in custodia cautelare, perché già ne vengono arrestate dopo un'inchiesta lunga, perché devono individuarli chi sono. Mentre invece la legge sulla droga è semplicissima: non è che la legge sulla droga devono aspettare che succeda un fatto, come un furto, allarme, scattate, c'è stato un furto, oppure una rapina, lo stesso, scatta l'allarme. E il reato contro la droga si fa in tutt'altro modo, e penso che i ragazzi delle periferie metropolitane di tutto il mondo sanno bene qual è l'operatività, cioè passano, diciamo, le volanti della polizia o dei carabinieri, chi siano, individuano un gruppo di ragazzi, li bloccano, li fermano e li perquisiscono. A chi trovano qualche grammo di cosa li portano subito in gattabuia. Questo è un meccanismo diverso. Per questo negli Stati Uniti d'America, per esempio, la DEA, il Dipartimento contro la droga, è diventato più potente della CIA, perché mentre la CIA deve aspettare che avvenga un fatto, la CIA anche a livello famoso delle leggi contro il terrorismo di Bush, no? Bisognava aspettare che ci fosse un'esplosione oppure un'individuazione di una persona che portava una bomba o qualcosa del genere per poter far scattare l'indagine e casomai arrestare 50-100 persone, eccetera, eccetera. Invece la DEA si muoveva con maggiore elasticità, diceva: c'è il sospetto che in quel quartiere, in quell'ambito di persone ci sia la droga, quindi noi già interveniamo senza che ci sia il fatto, noi pensiamo che lì ci sia la droga, andiamo lì, perquisiamo 25 appartamenti, 500 persone, lo possiamo fare, perché non è che devi aspettare che c'è il fatto nella persecuzione, nella repressione della droga è ipotetico, è pensato sempre dall'inquirente, dal repressore, non deve essere come il furto, l'omicidio, che so, la rapina, che deve esserci il fatto, altrimenti è impossibile, non si può operare cercando un rapinatore se non c'è stata la rapina, è ovvio, no? È ovvio. Mentre invece si può cercare la droga anche se nessuno sa che ci sia. Se si dice nel quartiere Pincopallino ci sta questo gruppo di appartamenti, io lo vado a perquisire perché immagino, penso, ipotizzo che ci sia la droga. Quindi i poteri dell'azione antidroga sono enormi, praticamente sfuggono a tutte le regole di rispetto della privacy, della libertà degli umani, eccetera, eccetera. È stata in realtà la cosiddetta guerra alla droga che ha cambiato in negativo tutte le leggi dei paesi occidentali, che sono diventate tutte repressive, ferocemente repressive, peggiori dei paesi dittatoriali, che lo mettevano, perché appunto erano dittatori e non gli fregava niente del rispetto dei diritti delle persone, lo mettevano per un controllo di oppositori, eccetera. Ecco, più o meno, per esempio, il fascismo diceva: io controllo questo quartiere e quindi faccio queste 200 perquisizioni domiciliari perché immagino che lì ci sia materiale antifascista, perché quella gente stia mandi in giro materiale antifascista contro il regime, e quindi se lo fa da fare. Così faceva il nazismo, lo facevano tutti i regimi, fanno ancora tutti i regimi dittatoriali. La legge sulla droga rispecchia quel meccanismo, non devono vedere uno con uno spinello in bocca per intervenire, ma possono fare mille perquisizioni perché ipotizzano che in quegli appartamenti ci sia appunto il traffico della droga. Quindi, capite la differenza? È molto importante, cioè la guerra alla droga ha scavalcato, ha azzerato tutte le garanzie, diciamo dal punto di vista della legislativa, della legge costruita in 400 anni, il famoso erga omnes, che appunto di cui tanto si parla, poi arriveremo pure a questo. Vabbè, questo è il per dire. Allora, e difatti appunto 11.380 persone sono in custodia cautelare perché in violazione delle leggi, cioè arrestati subito. Poi può darsi che molti di questi, e questo dice la statistica, di queste 11.380 persone che stanno in carcere, imputate, non ancora condannate, non hanno avuto nessun processo, perché arrestate in violazione della legge, in ipotesi di violazione delle leggi stupefacenti, molti di questi poi al processo verranno assolti, o perché la quantità è troppo minima, o perché diranno: guarda, io l'ho solo tenuta in mente, oppure non è vero che ce l'avevo io, me l'ha messa in tasca quell'altra, e così via. Insomma, il 20, il 30%, a volte il 40% verranno assolti. Quindi sono persone innocenti buttate in carcere a gratis. E che tra l'altro il problema del governo non è tanto di rispettare i diritti di queste persone, anche dei religiosi, è perché queste persone che stanno in carcere hanno fatto lievitare di molto la presenza in carcere, creando quel problema del sovraffollamento. Allora, andiamo veloci, concludiamo questa, così, questa parte, diciamo, informativa, perché crediamo che sia utile a chi sta in carcere, ovviamente, e anche a chi sta fuori, che sia amico dei carcerati, gli fanno insieme i conti, eccetera. Insomma, l'elemento appunto, quindi come si può intervenire? Appunto con due fatti, ritoccando la Fini Giovannardi, qualcuno dice abrogandola, ma non credo che si abrogherà, però ritoccando soprattutto questo fatto dell'arresto, ma semplicemente la denuncia, e quindi la denuncia a piede libero, e poi avanti come tutti gli altri procedimenti. E quando verrà condannato, appunto, allora entra in carcere. Quindi questi 11.380 dovrebbero essere molto ridotti, perché appunto sono tutti praticamente piccolo spacciatore oppure consumatore. Elevando questo, si sarebbe una bella riduzione delle persone in carcere. L'altro elemento importante è operare sull'affidamento, il tema è affidamento in prova ai servizi sociali. Che cosa succede? Che succede che tutte quelle persone che hanno più condanne, non tutte definitive, stanno in carcere perché una condanna è da definitiva, però poi hanno altri processi che stanno seguendo e ogni tanto gli arriva il definitivo. Mettiamo che gli arriva il definitivo, per esempio, per una condanna di 2 anni, quando stanno già in misura alternativa rispetto al precedente reato, alla precedente condanna, stanno in misura alternativa, gli arriva la condanna, e questo è un caso che lacerava la vita di tante persone, no? Delle persone stavano in carcere, facevano, imparavano un lavoro oppure cercavano un lavoro, riuscivano a ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali o la semilibertà, uscivano, cominciavano a lavorare, a farsi questa nuova vita, a lavorare, eccetera eccetera, qualcuno si era fatto l'una fine. Poi gli arrivava un vecchissimo, perché a volte i tempi erano lunghissimi, un vecchissimo definitivo, si diceva così, cioè un reato che ci ha messo del tempo di tali, arrivava a 2 anni definitivi. A quel punto venivano, gli si interrompeva la misura alternativa, rientravano immediatamente in carcere e da lì ricominciavano tutto l'iter di chiedere per la nuova condanna l'affidamento in prova ai servizi sociali, cioè la misura alternativa, e quindi altro tempo, perché le lungaggini di questo ottenimento, no, è enorme, lunga, eccetera, e questo creava dei disagi spaventosi. Questa legge invece praticamente, se uno se una persona subisce una condanna mentre è in affidamento, non torna più in carcere, ma direttamente il giudice di sorveglianza, mentre lui rimane, lui o lei rimangono in affidamento in prova dei servizi sociali, il giudice di sorveglianza opera per vedere se gli spetta di nuovo, se questa condanna si può affiancare come prolungamento della prima nello stesso regime, cioè sempre in misura alternativa. Questo è molto importante perché impedisce quel fatto di entrare e uscire che devasta veramente la vita di una persona. Ecco, la prosecuzione della misura in corso, così si chiama, prosecuzione della misura in corso, cioè quando ti arriva un definitivo, caso che noi qui ci arrivano le lettere, tanti ci hanno segnalato, stavo in misura alternativa ormai da 3 anni, mi stavo facendo una vita, stavo quasi per finire, ho imparato un nuovo lavoro, ho trovato un bel lavoro nuovo, guadagnavo pure bene, eccetera, mi è arrivato un definitivo di cui manco ricordavo dopo 4, 5, 10 anni, perché i tempi sono questi, di 2 anni, di una cosa che manco ricordavo più, a quel punto mi hanno riportato in carcere, quindi ho perso il lavoro, ho perso tutto quanto quello che c'avevo, devo ricominciare da capo, quindi snervati, distrutti, vite devastate. Ecco, questa cosa che si doveva risolvere alle origini, no, ma non doveva mai, però evidentemente i legislatori sono fatti così, per fortuna hanno capito che questa cosa gli è stata urlata da tanta gente, adesso sarà così. L'altra, la misura interessante di questo pacchetto è che se appunto interviene una condanna ulteriore mentre uno è in misura alternativa, la prosecuzione della misura avviene nel mentre il giudice di sorveglianza esamina la nuova condanna, vede se il reato non è ostativo o altro e gli prolunga la misura alternativa, per cui continuerà a rimanere fuori, a mantenere il lavoro che aveva, la vita che aveva, dovrà solo prolungare la misura alternativa di altri anni. Questa è di buon senso, una misura di buon senso. Ecco, queste sono le cose. A fianco a queste, per concludere questo fatto informativo, dobbiamo ricordare tristemente che l'anno nuovo è cominciato, ma è cominciato male. Ovviamente in carcere non poteva cominciare male. 2 suicidi, uno appresso all'altro, ragazzi, uno a Rebibbia, qui a Roma Rebibbia, e l'altro dov'è l'altro carcere? Che mi sono perso. Vabbè, credo a Ivrea. Vabbè, 2 persone. Uno addirittura, beh, questo dimostra che mette in discussione proprio il concetto di carcere. Perché che senso ha mettere in carcere una persona? In questo caso, questo ragazzo che si è ucciso a Rebibbia aveva strangolato la madre. Ora, uno che strangola la madre non è un delinquente, è sicuramente una persona che ha dei problemi dentro quel rapporto, un rapporto ancestrale tra madre e figlio che ha maturato dei problemi, dei disagi, cioè va sicuramente affrontato in 1000 modi possibili, sicuramente, ma non col carcere. Così come quella madre che uccide il figlio, anche questo è un fatto ancestrale che sta nella storia, hanno scritto le tragedie i poeti greci, ma di tutte le culture da sempre, è un fatto che sta nel dramma della vita umana, ma che non può essere risolto nemmeno affrontato col carcere. Sicuramente possono essere affrontati in tutti gli altri modi possibili, ma certamente non col carcere. Infatti questo si è suicidato. Ora, questi casi estremi, no? Così appunto, diciamo, gli stupefacenti, così come omicidi di questo tipo, no? La madre che uccide il figlio che uccide la madre, sono questioni che mettono veramente in berlina, in ridicolo questo fatto totalizzante della galera. Ad ogni fatto umano si risponde con la galera, è un'imbecillità e dimostra quanto questo strumento, la galera, sia inutile, vano, stupido, cretino, che viene utilizzato da menti perverse e cretine, perché non sanno che alcuni problemi umani vanno affrontati con le dinamiche umane, che di cui da sempre, da quando questa specie esiste, quanti so, dicono 80.000 anni, dovremmo utilizzare il dialogo, il parlare, il cercare di sondare il perché dei drammi interni alla natura umana avvengono, ma sicuramente non col carcere. E infatti questo ragazzo a Rebibbia si è strangolato perché aveva dei problemi a cui il carcere non era assolutamente la risposta. L'altro si è ucciso appunto anche lui perché questo ha scritto, non è che quest'altro faceva le rapine con lo spray urticante, non era un gran pericolo pubblico, però insomma si è suicidato. Questo un po' i discorsi con cui volevamo chiudere, perché abbiamo dato tutto questo spazio, e ce ne dispiace, perché volevamo affrontare un tema ben più importante, che mo lo affrontiamo, ma è importante anche questo. Uscire dal carcere è l'obiettivo principale dei detenuti, in qualunque modo escano dal carcere, è sicuramente, per chi esce e per tutti noi, una vittoria. Oggi uscire dal carcere c'è solo questo strumento, quello di utilizzare le leggi esistenti e di far pressione, perché le leggi si allargano, le maglie del carcere si allargano sempre più. In prospettiva, quello di abolire il carcere, questa è la strada da percorrere. Ma oggi l'uscita in altro modo non è data. Sapete, il 2013 ha contato purtroppo un record negativo, per noi negativissimo, quello del punto più basso delle evasioni dal carcere, quello quando un detenuto o un detenuta raggiungono la libertà senza passare attraverso la porta della matricola, quindi senza il beneficio delle leggi, ma scavalcando, fuggendo, scappando. È una bella conquista della libertà, e c'è sempre stata questa spada, in alcuni periodi molto vasta, in altri periodi più ridotta. Il 2013 è il punto più basso di evasione. Perché? Domandiamoci perché, senza fingere con noi stessi davanti a uno specchio, perché se diciamo baggianate, almeno capace che guardiamo quanta la faccia diventa stupida. Non perché i detenuti o le detenute siano diventate più pigre, incapaci di scavalcare, di inventare, di pensare marchi ingegno, strumenti o strategie per scappare dal carcere. Non è quello, è perché sanno che fuori non c'è una società accogliente. Chi scappa dal carcere deve poter rimanere in libertà, e quindi deve poter contare sul molti appoggi e sostanziosi di quelli che stanno fuori. I carcerati e le carcerate sanno che questa cosa oggi non è possibile, perché la società è arida, non è solidale, è repulsiva, è forcaiola, è questurina, è una società questurina. Questa cosa la capiscono bene, e quindi evitano di scappare, perché nessuna porta si aprirebbe per ospitare un detenuto o una detenuta fuggiasca. Questo è l'amaro conclusione. Tutte le altre sono baggianate. Dobbiamo costruire un percorso che porti all'abolizione del carcere, ma oggi l'unica possibilità di uscire è quella di utilizzare le leggi esistenti, allargandole, oppure e anzi contemporaneamente cercare di costruire in questa società arida, rigettante e questurina uno spazio sempre maggiore, ma lavorando quotidianamente sui quartieri dei territori, per costruire una strutture sempre più vaste di appoggio a chi sta in carcere. E allora 15:50, mancano 10 minuti, quindi vogliamo dedicarci più tempo, ma la parte informativa credo che sia stata importante, anche se molti in carcere avranno già tutti gli strumenti per poter ragionare, però era bene dare un'informazione più chiara, perché non sappiamo quanto le informazioni su questo nuovo decreto viaggino e sulle prospettive. Insomma, a che cosa ci volevamo riferire? A qualcosa che è successo ieri sera, una trasmissione televisiva sulle morti di Stato, trasmissione di Iacona, quello che fa sempre Presa Diretta, una trasmissione che cioè, mette in luce sempre le questioni abbastanza spinose, e che ieri ha parlato delle morti di Stato, ossia di quelle morti, ha fatto l'esempio Stefano Cucchi, Federica Aldovrandi e così via, che Marcello Ronzi eccetera, che sono morti quando stavano in mano della polizia o dei carabinieri, cioè delle forze dell'ordine, e quindi diciamo sottoposti a vere e proprie torture fino a produrre la morte. Adesso cioè, hanno fatto vedere scene, io non l'ho vista la missione perché non ho la televisione, la vedrò, cioè cercherò di vederla in registrazione, però comunque molti l'hanno vista, se ne parla, se ne è parlato, ne parlano ancora alcuni media, gente rimasta scioccata eccetera, eccetera. A parte che questa cosa si sapeva, è un obbligo per le persone di questa società informarsi e sapere le vergogne che succedono laddove uno dovrebbe aspettarsi, o perlomeno l'ideologia corrente dice che si dovrebbe aspettare tutela, ossia da parte dello Stato, invece da parte dello Stato viene morte il più delle volte. E allora si sono dette tante cose, ci stanno le mele marce tra le forze dell'ordine, bisogna levare le mele marce, bisogna mettere sul casco, comunque sulla divisa, una identificazione per sapere chi è che fa queste malversazioni, quella gente particolare con le mani lunghe, e insomma si è cercato di dare, perlomeno questo mi è parso che venga fuori tutto questo dibattito, ci stanno all'interno delle forze dell'ordine delle persone particolari, degli agenti particolari che hanno un po' le mani lunghe, le maniere forti eccetera, e questi provocano poi questi disastri, queste morti di Stato. È proprio così? Io credo che non sia così. Io penso che il discorso, e questo è un problema generale che va affrontato ed è molto lungo e faticoso, ne parleremo anche altre volte, del problema del rapporto tra la vita della gente e la repressione statale, che è fatta appunto con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e così via. Perché avvengono questi fatti? Non credo che ci sia il problema, sì ci sarà pure, è ovvio che ogni persona è diversa di qualunque situazione faccia parte, però il problema delle forze dell'ordine è un problema che è del loro modo di reprimere in questo paese, in questi ultimi decenni, ha una sua storia, e la storia è quella che permette di capire il perché si comportano così, non solo perché c'è uno particolarmente violento o particolarmente con le maniere brusche, ma perché proprio c'è un modo di comportarsi, cioè il fatto che la polizia, le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza si comportano nei confronti di alcuni settori della popolazione, sia vuoi quelli che manifestano, vuoi quelli che fanno le lotte, vuoi quelli che fanno i picchetti, che fanno lo sciopero, che confliggono, vuoi anche i ragazzi o più o meno ragazzi o non ragazzi delle periferie che vivono ai margini per necessità, perché la vita non gli permette altro, della legalità, hanno di fronte a questi settori della popolazione un rapporto di aggressività eccessivo rispetto a un ideale che abbiamo noi dell'equilibrio sociale, un ideale che non c'è mai stato in nessuna società, men che meno in questa. Il problema, la storia è proprio, oggi è 8, domani è 9, bene, la storia di questo paese ci ricorda che dal secondo dopoguerra, se vogliamo prendere un periodo, ma si potrebbe andare più indietro, ma tanto per riferirci al periodo in cui è nata la Repubblica Italiana, la cosiddetta Repubblica Democratica Italiana, quella che ha costruito una Costituzione che sta ancora lì, tutti ne parlano ma nessuno l'ha mai letta, perché e le leggi che poi appunto viaggiano, leggi nuove fatte sotto la Repubblica Democratica e le leggi vecchie del periodo fascista riprese e rimesse in ordine e attualizzate. Per esempio il codice penale è lo stesso di quello appunto che è vigente nel periodo fascista, ma non solo il codice penale, che uno dice beh il codice penale però poi in fondo non era così cattivo e poi comunque in parte qualche legge è stata cambiata, ma addirittura ancor peggio il testo unico leggi pubblica sicurezza, quello che a volte vedete scritto in TULPS maiuscolo, TULPS con le puntini TULPS, testo unico leggi pubblica sicurezza, che vuol dire che sono i regolamenti in testo unico, e la raccolta delle leggi esistenti, non una legge organica, ma è la raccolta delle leggi fatte in vari periodi, messe in un unico, diciamo, volume per una rapida consultazione. Sono tutte le leggi e i regolamenti fatte in esistenti, non abrogate, quindi sia vecchie sia nuove, che regolano l'operato delle forze dell'ordine nelle situazioni, sia nei conflitti, sia nelle manifestazioni, sia nei momenti di scontro sociale, sia nei momenti di, nei comportamenti delle persone che violano la legge. Beh, questo, se voi lo doveste, se lo leggete, se qualcuno si, così vuol perdere tempo a leggere, vedete quanta violenza, quanta aggressività c'è là dentro. Non, per esempio, perché so, la legge reale che permette di sparare a una persona che non si ferma a un posto di blocco. Quella esiste, cioè possono sparare, l'uso delle armi da fuoco di cui possono fare, l'uso delle situazioni di coercizione, per esempio di fronte a un arresto, se viene una guardia e per qualche motivo dice io ti arresto, se tu tenti la fuga ti può aggredire con violenza e chiudere in mezzi di coercizione che ne impediscano la tua fuga, o peggio ancora, se tu reagisci, perché difficile che uno fa il sorriso quando viene arrestato, sì prego mi arresti, vengo volentieri in carcere, è chiaro che può darsi che scatta, ecco in quel caso anche può, secondo le leggi italiane, l'agente di pubblica sicurezza o carabinieri e altro può usare in maniere coercitive. Qual è il limite di queste maniere? Non è dato sapere, perché può fare tutto, infatti le usano, per esempio il fatto di buttarti a terra, siccome si mettono le manette dietro la schiena, il modo più normale è quello che si vede pure nei film, che usano in tutte le polizie del mondo, si prende una persona, si butta a terra in due o tre agenti, bocconi, cioè con a pancia in giù, gli si mettono le ginocchia sulla schiena in modo che non si muova, si prendono le braccia, si mettono dietro, si torcono dietro e si ammanetta così. A volte si ammanettano anche le gambe. Questo modo è già di per sé, perché mettere il ginocchio, il peso del ginocchio, tutto il peso del corpo sulla schiena di una persona significa comprimere il torace, ed è un esercizio che se fatto violentemente impedisce la respirazione, e tutti sanno, perché questo lo sanno anche i bambini e le bambine della scuola media, che se una persona si impedisce la respirazione per pochi secondi, insomma, rischia di avere arresto cardiaco, cioè muore, viene uccisa. Ecco, per esempio questi modi non sono assolutamente vietati, sono i modi normalmente usati. In più c'è un altro meccanismo: le forze di polizia, carabinieri, finanze, cioè tutte le cosiddette forze dell'ordine, perché sono dell'ordine, perché diciamo il loro compito è mantenere a tutti i costi e con ogni mezzo l'ordine proprietario esistente. Che cos'è l'ordine proprietario esistente? È il fatto che i ricchi devono rimanere ricchi, chi è proprietario deve rimanere proprietario e chi è povero deve rimanere povero, senza che ci sia nessun sussulto di tentare di ribaltare questi ruoli. Questo è l'ordine esistente, quindi queste forze di polizia mantengono l'ordine esistente con tutti i mezzi, e quindi il pestaggio fa parte di questi mezzi. Ora, considerate che queste forze hanno un forte spirito di corpo tra di loro, si difendono tra di loro, si tutelano tra di loro, nessuno dice una parola strana, la forza loro è questa. Che cosa è possibile fare? Adesso appunto la buttiamo lì, perché il discorso sarebbe molto lungo. È possibile fare una critica all'operato delle forze dell'ordine, che oggi non c'è. Oggi c'è, se vediamo i film, i romanzi, i teatri, tutte le cose sono un'esaltazione dell'operato delle forze dell'ordine, mentre invece ci dovrebbe essere una grossa critica. Questa critica gli permetterebbe non solo di renderle meno aggressive, ma anche quello di far sì che ogni cittadino, di fronte a quando vede l'operato di queste cose, si senta in dovere di intervenire. L'unico modo per impedire queste cose, sì, poi dicono bisogna mettere appunto il numero di riconoscimento, tutte cose che devono farlo loro, se lo vogliono fare loro, se sono un paese democratico, altrimenti non è che dobbiamo fare noi questa richiesta. La nostra richiesta è fatta a noi stessi, ed è quella di operare sempre come un controllo sociale sull'operato delle forze dell'ordine. Il problema è questo: se c'è un controllo sociale sull'operare delle forze dell'ordine, la loro attività violenta, aggressiva, viene ridotta di molto. Se quando per esempio una persona viene arrestata, viene portata in una cella di sicurezza che sta in un commissariato o in una caserma dei carabinieri, si vede quando arrivano le volanti e portano queste persone, stanno nei quartieri questi commissariati e tenenze, nei quartieri, se ci fossero dei dei comitati di quartiere, dei collettivi, delle presenti sul territorio, permanentemente presenti sul territorio, vorrebbero vedere questa cosa. E basta soltanto bussare, fare toc toc con la mano e dire: scusi, e qui c'è l'avvocato Vincovallino, vorrebbe sapere come sta la persona appena entrata dentro questo carcere. È chiaro che quella persona già viene tutelata di fronte a un semplice toc toc può impedire un pestaggio che può portare alla morte. Questo è l'elemento centrale su cui dovremmo operare. Come fare? Spetta la creatività di tutte noi e tutti noi. Comunque